Allora, benvenuti. Oggi parliamo di un tema che davvero sta cambiando tutto, dalle auto che guidiamo fino al cibo che mangiamo. Parliamo di automazione industriale, ma non quella, diciamo, dei vecchi film, con i robot che fanno sempre la stessa cosa, no. Parliamo di un futuro che in parte è già qui e di un altro che sembra quasi, beh, fantascienza. Per capirci qualcosa, abbiamo analizzato una presentazione molto interessante. È del gennaio 2026. Di Maurizio Martignano di Spazio IT.
Ieri e oggi.
Esatto, e la nostra missione è proprio capire questo salto, il passaggio da modelli che conosciamo da decenni a una visione completamente nuova della fabbrica.
Ci sono due modelli a confronto in pratica.
Sì, il primo è la classica piramide dell'automazione e il secondo è un'architettura che la presentazione definisce, e questo mi ha fatto sorridere, super duper futuristic.
Un nome che promette bene.
Direi di sì. Iniziamo a smontare il primo pezzo, il passato.
Partiamo dalla piramide.
Ok, la presentazione parte da qui, da questo modello classico, la piramide dell'automazione. A vederla nel diagramma sembra molto logica, ordinata, quasi rassicurante.
È molto strutturata, sì.
Ci guidi un attimo attraverso i suoi livelli, partendo proprio dalle fondamenta, dalla base.
Certo. Alla base di tutto, livello 1, hai il mondo fisico. Sensori, motori, valvole.
Ok.
Tutti i componenti che, diciamo, toccano materialmente il prodotto o misurano qualcosa. Raccolgono dati grezzi o eseguono azioni fisiche molto molto semplici.
Dati grezzi, quindi parliamo di numeri puri, una temperatura, una pressione, la posizione di un braccio.
Esattamente. Un flusso costante di informazioni di base.
E questi mattoncini di informazione poi salgono, vanno al livello successivo. Si salgono al livello 2, il controllo e automazione della produzione. E qui entrano in gioco sigle che forse qualcuno conosce, PLC e SCADA. Ok, spieghiamole. PLC.
PLC è il controllore logico programmabile. Pensa al PLC come al cervello rettiliano di una macchina.
Cioè, non è intelligente in senso umano, ma esegue un compito specifico in modo perfetto e velocissimo. La sua logica è: se il sensore X supera il valore Y, allora fai Z. Perfetto.
Se la temperatura supera i 200 gradi, apri la valvola di raffreddamento.
Fa solo quello, ma lo fa in millisecondi. Sempre. Senza distrarsi mai.
Capisco, è l'esecutore super affidabile. E lo SCADA invece?
Lo SCADA è, diciamo, la plancia di comando. Permette a un operatore umano di vedere su uno schermo cosa stanno facendo tutti i PLC di una linea. È una supervisione.
Ah, ok.
Se il PLC è il musicista che suona il suo strumento, lo SCADA è il cruscotto che ti dice se tutti stanno andando a tempo.
Chiaro. Fin qui abbiamo il controllo in tempo reale delle singole macchine. Ma una fabbrica è molto di più. Come si coordina il tutto? Immagino sia il ruolo del livello 3.
Precisamente. Il livello 3 è la gestione della produzione e qui il re è il sistema MES, Manufacturing Execution System.
MES.
Sì, se PLC e SCADA si concentrano sul come fare le cose, il MES si occupa del cosa e del quando. Prende l'ordine, tipo costruire 500 auto blu entro domani, e lo spezza in compiti per le varie
Quindi è il direttore d'orchestra dello stabilimento.
aree. Esatto, è il direttore d'orchestra dell'intera fabbrica.
Perfetto, il quadro si chiarisce. Abbiamo le macchine che eseguono ai livelli 1 e 2 e un sistema che le dirige al livello di fabbrica al 3. E in cima a questa piramide?
In cima, livello 4, c'è la gestione a livello di business, l'Enterprise Management. E qui regna l'ERP, l'Enterprise Resource Planning.
L'ERP, un'altra sigla fondamentale.
Sì, e l'ERP non vede più la singola fabbrica, ma l'intera azienda. Collega la produzione con le vendite, la finanza, la logistica.
Tutto quanto.
Tutto. Le informazioni che arrivano dal MES sulla produzione vengono usate dall'IRP per calcolare i costi, gestire le scorte, pianificare le spedizioni e, al contrario, è dall'IRP che scendono gli ordini generali.
È affascinante come ogni livello parli una lingua diversa, dalle grandezze fisiche alla base, fino a quelle economiche al vertice. E la presentazione sottolinea che il flusso non è solo verticale.
No, è anche orizzontale e questo è fondamentale. A ogni livello i sistemi comunicano tra loro. Le macchine su una linea si sincronizzano, i reparti si parlano. È un modello pensato per creare ordine in tutte le direzioni.
Una struttura solida, quasi militare nella sua catena di comando.
Sì, si può dire. E proprio questa solidità mi porta a una nota nella slide che mi ha colpita tantissimo. Dice: "Is still the future for many organizations." Ancora il futuro per molte organizzazioni.
È un'osservazione pazzesca, cioè stiamo descrivendo un modello quasi del passato, eppure per molti è un traguardo. Per chi?
Piccole aziende. Assolutamente. E non solo piccole. Pensa al costo e alla complessità spaventose di un progetto del genere. Implementare un sistema ERP e collegarlo fino all'ultimo sensore sulla linea è un'impresa enorme.
Immagino.
Può durare anni e costare milioni. Molte aziende, anche medie, sono ancora a un livello dove i reparti comunicano via email, con ordini su fogli Excel stampati.
Certo.
Per loro questa piramide perfettamente integrata non è il passato, è la terra promessa. È un obiettivo strategico per i prossimi 5-10 anni.
Quindi c'è un divario enorme tra chi progetta il futuro e chi sul campo sta ancora cercando di costruire questo passato.
La presentazione lo mostra bene, poi. In un'altra slide mette dei nomi di software reali, tipo orchestra.
Esatto, AlterMF. Non è teoria accademica. È l'architettura su cui si basano migliaia di aziende oggi.
Un'architettura che però sta per essere stravolta.
Completamente.
E qui arriviamo al punto di rottura. Questa piramide così rigida, così gerarchica, viene messa da parte per qualcosa che la presentazione chiama appunto Now Super Duper Futuristic.
Eh sì, già il nome fa capire che entriamo in un altro mondo. L'immagine che descrivono non potrebbe essere più diversa.
È un cambio di paradigma totale. Abbandoniamo la piramide verticale per un'architettura a strati orizzontali, un ecosistema. Non c'è più una cima e una base, ma un flusso continuo. Ok, partiamo dal primo strato, che è ancora il mondo fisico, la fabbrica. Però qui si introducono subito concetti nuovi. Edge controllers e K adaptive manufacturing, produzione adattiva.
Cosa significa adattiva in questo contesto? Non lo era anche prima.
Non in questo senso. Nella piramide la produzione esegue ordini. È efficiente, ma rigida. Adattiva qui significa che il sistema può modificare il suo comportamento in tempo reale.
Ah.
Se un macchinario sta per rompersi, la produzione viene deviata su un'altra linea. Automaticamente. Se arriva un ordine urgente, il sistema si riorganizza al volo. L'intelligenza si sposta sull'orlo della rete, vicino alle macchine.
Ok, ma è il livello successivo che mi ha lasciato a bocca aperta. Il Digital Twin Layer. Virtual World. Il gemello digitale.
Qui siamo al cuore della rivoluzione.
Sembra quasi magia. Stiamo dicendo che da qualche parte su un server esiste una copia esatta e funzionante di tutta la fabbrica. Ma come funziona?
È esattamente così. Ed è la cosa più potente. Un gemello digitale non è un disegno 3D. È una simulazione viva che riceve in tempo reale miliardi di dati dai sensori del mondo fisico.
In tempo reale?
Sì, e si comporta esattamente come la fabbrica reale. La temperatura di quel forno virtuale è la stessa di quello reale. La velocità di quel nastro è identica.
Incredibile. E a cosa serve avere questa copia perfetta?
Qui sta il bello. Su questa copia puoi fare esperimenti senza alcun rischio.
Certo.
Voglio provare ad aumentare la velocità di una linea del 10%. Lo faccio prima sul gemello digitale e vedo cosa succede, senza fermare la produzione vera.
Senza rischiare nulla.
Un sensore rileva una vibrazione anomala. Il gemello digitale usa quel dato per simulare migliaia di scenari e prevedere che quel motore si romperà tra 72 ore.
Quindi ti dà il tempo di intervenire.
Ti dà il tempo di ordinare il ricambio e programmare la manutenzione. È come avere il pulsante undo per una fabbrica da 1 miliardo di euro.
È il più grande e costoso videogioco di simulazione del mondo, in pratica.
In un certo senso sì, ma i premi sono milioni di euro in efficienza. E immagino che per far girare questo videogioco serva una potenza di calcolo mostruosa. Ed eccoci al terzo strato, l'AI and Compute Layer.
Esatto.
Questo è il cervello, qui l'intelligenza artificiale industriale che gira su potentissimi calcolatori, le GPU.
Le stesse dei videogiochi, o per addestrare modelli come ChatGPT.
Proprio quelle. L'IA analizza la valanga di dati che arrivano sia dal mondo fisico che dal gemello digitale. E non si limita a reagire, impara.
Impara.
scopre correlazioni che un essere umano non potrebbe mai vedere. Magari scopre che una minima variazione dell'umidità combinata con un certo lotto di materia prima causa un calo del 2% nella qualità.
E una volta che l'IA scopre una cosa del genere, che fa? Manda un report?
Nel vecchio modello, sì. Qui agisce, comunica con il livello di controllo e modifica i parametri del processo in tempo reale, per compensare.
Ah, quindi si autocorregge?
Il sistema non solo prevede i problemi, ma si ottimizza da solo, costantemente, per la massima efficienza, il minimo consumo, la più alta qualità. È un sistema che apprende. E tutto questo è gestito dal livello più alto, l'orchestration layer. Anche qui la parola è scelta benissimo. Non comando, ma orchestrazione. Sì, perché non impartisce ordini rigidi dall'alto, definisce gli obiettivi di business tramite software, le software defined operations, e lascia che l'intelligenza sottostante trovi il modo migliore per raggiungerli.
Si definisce l'intento, non il comando.
Esattamente. Un approccio quasi filosofico. E, cosa affascinante, questo livello ha anche il Digital Twin Composer, lo strumento per creare e modificare i gemelli digitali.
Quindi, se ho capito bene, la vera differenza, il cuore di tutto, è questa freccia che nel diagramma va in entrambe le direzioni tra mondo fisico e digitale.
Hai centrato perfettamente il punto.
Non più un'autostrada a senso unico, ma un dialogo.
Un bidirectional data flow. Un ciclo continuo. La realtà alimenta il virtuale analizza e ottimizza, e poi applica queste ottimizzazioni alla realtà. È una simbiosi.
E questo cambia tutto. Sì, la piramide è reattiva. Succede un problema, sale un allarme, un umano decide, scende un comando. Questo ecosistema è proattivo, non aspetta il problema, lo anticipa. Si passa dal risolvere i guasti a evitare che accadano. Questo flusso costante di dati tra mondo fisico e digitale sembra potentissimo, ma mi fa sorgere una domanda. Non è anche incredibilmente vulnerabile? Incredibilmente vulnerabile. Se tutto è connesso in questo modo così fluido, cosa impedisce a un attacco informatico, un virus preso da un'email, di propagarsi e, che so, tramite il gemello digitale, fermare la produzione reale?
Hai toccato il nervo scoperto. Il punto più critico di tutta questa architettura. E infatti la presentazione lo sottolinea in una slide dedicata.
Ah, ecco, è qui che entra in gioco un concetto che sembra banale ma è vitale. Avere reti separate. La rete delle macchine, la OT, Operational Technology, deve essere un fortino isolato. La rete degli uffici, la IT, è un altro mondo. Quindi LAN separate, come dice la slide, significa proprio questo. Creare un muro tra fabbrica e uffici.
Esattamente. È la pratica fondamentale della cybersecurity industriale. La rete OT, quella con i PLC, i sensori, i robot, deve essere protetta in modo maniacale. Non deve essere accessibile da internet.
Ci devono essere dei punti di passaggio controllatissimi, immagino.
Certo. I cosiddetti firewall industriali. Questo isolamento impedisce che un attacco ransomware che blocca i computer degli uffici possa anche solo vedere, e tantomeno fermare, la linea di produzione.
E viceversa, immagino.
E viceversa. In un ecosistema dove il dato è tutto, la sicurezza di quel dato e dei canali in cui viaggia non è un dettaglio, è la fondamenta su cui si costruisce tutto.
Questa è ancora tutta la visione futuristica a una necessità molto pratica e, oserei dire, quasi spaventosa. Da un lato hai questa intelligenza diffusa, dall'altro la fragilità di un sistema così interconnesso.
È il paradosso della tecnologia moderna. Più i sistemi diventano intelligenti e connessi, più diventano potenti, ma anche più vulnerabili. La sfida non è solo tecnologica, è anche di sicurezza e di cultura aziendale.
Quindi, tirando le somme, quello che emerge è che non stiamo parlando di un semplice upgrade. Non è come passare da un telefono con i tasti a uno smartphone.
No, è molto di più.
È un cambio di paradigma totale. Stiamo passando da una fabbrica vista come una catena di comando, quasi un esercito, a una fabbrica vista come un organismo vivente, un cervello che impara e si adatta, dove fisico e digitale sono fusi insieme.
Esattamente. E questo ci porta dritti a una domanda finale, una domanda enorme che la presentazione solleva tra le righe, ma a cui ovviamente non può rispondere.
Cioè? Ci mostra la tecnologia, l'architettura, il come di questo futuro. Ma tutto ciò spalanca la porta a un'altra questione. Qual è il nuovo ruolo dell'essere umano in questo scenario?
Già.
Se hai un sistema che impara da solo, che prevede i guasti e si auto-ottimizza, cosa fa l'operatore che prima controllava la macchina? O il manager che analizzava i report?
Il loro ruolo viene completamente stravolto. Forse l'essere umano non è più l'esecutore o il controllore diretto. Diventa qualcos'altro.
Un supervisore di alto livello, forse?
Sì, un supervisore, quasi un filosofo del sistema, che ne definisce gli obiettivi. O diventa l'allenatore dell'intelligenza artificiale, che ne cura l'apprendimento, si assicura che non impari cose sbagliate.
Oppure il compositore di gemelli digitali, un creativo che immagina e progetta.
Esatto. Forse è una figura professionale completamente nuova, che oggi facciamo ancora fatica a immaginare. La tecnologia ci mostra la strada, ma la nostra sfida più grande sarà ripensare il nostro posto al suo fianco.